Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Iniziamo questo cammino, il cammino delle catechesi del lunedì sera, e alla Tuile l'anno scorso abbiamo cominciato con i misteri del Rosario. Abbiamo cominciato con i misteri gaudiosi, poi abbiamo fatto quelli della luce, alla Tuile abbiamo fatto quelli dolorosi e adesso l'ultima parte, gli ultimi cinque misteri, che sono la resurrezione, l'ascensione che vedremo il mese prossimo. A Pestum faremo il terzo mistero, lo faremo ogni giorno perché è così grande la discesa dello Spirito Santo, e poi gli altri due li faremo di seguito a dicembre, l'assunzione di Maria e l'incoronazione di Maria e la gloria degli angeli e dei santi. È anche un modo per capire meglio questa preghiera che è fortissima, preghiera che tante volte releghiamo alle vecchiette, ma è la preghiera degli anziani, nel senso che dopo aver fatto un cammino capisci la potenza di questa preghiera. E se mediti i misteri, entri anche in questa grazia. E i misteri del Rosario fanno riferimento alla parola di Dio. Ecco perché vi faccio questo foglio, che quelli precedenti sono stati sempre con parola del Signore e poi affermazioni. Ma di affermazioni ne abbiamo così tante che ho messo parola del Signore e suggerimenti. Suggerimenti per capire meglio, perché più comprendiamo la parola di Dio, più cambiamo noi. Ecco quanto è importante la predicazione, perché la fede viene dall'ascolto. E la predicazione, la fede viene dalla predicazione, e la predicazione sia fatta sulla parola di Dio, dice la lettera ai Romani. Ecco perché è importante capire, è importante, ecco perché quando vedo che chiudete gli occhi cerco di svegliarvi, Mariangela, Martina. E proprio perché questa parola non si perda. Perché basta, questo è il momento della guarigione. Basta una tua parola e il mio servo sarà guarito. Non li guarì né un'erba né un emolliente, ma li guarì la parola del Signore, il libro della sapienza. Questo dice la Bibbia. E allora ecco importante. Andiamo a questo primo mistero che il Signore ce l'ha anticipato nella profezia. Alzati, risorgi. Quindi vuol dire che c'è anche una resurrezione nella nostra vita, voi che siete risorti. Ma andiamo alla resurrezione di Gesù, spieghiamo il mistero. E comincia, ho scelto quello di Luca, il primo giorno della settimana. Il primo giorno della settimana è il lunedì, cominciamo una settimana nuova. Significa allora che con la resurrezione di Gesù inizia una vita nuova. Con la resurrezione di Gesù tutto cambia. Noi ci troviamo nel 2019 dalla morte di Gesù, dall'incarnazione di Gesù, dal mistero di Gesù. Quindi la resurrezione di Gesù ha cambiato tutto. Ieri parlavo con un buddista, per carità, noi dobbiamo fare comunione, però ecco, non possiamo equiparare tutto. Buddha, buon'anima, è morto avvelenato, e Gesù è morto torturato, ma Gesù è risorto. Gesù è risorto e cammina in mezzo a noi. E la resurrezione è un mistero da vivere. Questa è la cosa importante, è da vivere la resurrezione. E prima di tutto capire. E qui la traduzione dice il primo giorno della settimana, quindi tutto cambia, tutto al mattino presto. Al mattino presto, e per gli ebrei il primo giorno della settimana è la domenica, perché loro fanno il sabato. Quindi domenica mattina si alzano al mattino presto, certo, perché abbiamo visto che il sabato non si poteva fare niente, e allora vanno. Ma guardando bene, non è al mattino presto, ma è al mattino profondo. E allora, sul mattino profondo che significa? Hanno messo presto. Chi traduce, tradisce. Al mattino profondo è come quando Gesù dice, tradotto, prendete il largo, quando dice facciamo una pesca e dice non abbiamo preso niente, dice prendete il largo, è più logico, ma Gesù non dice prendete il largo, non abbiamo preso neanche un pesce, allora scendete nel profondo. Beh, la barca non è un sommergibile e quindi allora hanno messo prendete il largo. Ma la parola è bathos, così cominciamo a familiarizzare anche con le parole in greco. Bathos significa profondo. E allora, se vuoi fare una pesca miracolosa, vivi nel profondo. Se vuoi fare esperienza di resurrezione, scendi nel profondo. Ecco qua, al mattino presto, al mattino profondo. Profondo. Non pensiamo subito, ecco, ci ha infilato la preghiera del cuore, anche, ma significa vivere. I nostri nonni, i nostri anziani, anticamente non facevano la preghiera del cuore, ma sapevano scendere in profondità, vivere non in superficie, ma vivere nel profondo. E l'esperienza della resurrezione la fai nel profondo. E allora, ecco qua. Alcune donne, che poi vedremo chi sono, si recarono al sepolcro portando con sé gli aromi che avevano preparato. Ma Gesù è morto venerdì alle 3 del pomeriggio. Poi nel pomeriggio loro è morto, l'hanno portato nella tomba e loro nel pomeriggio hanno preparato questi aromi, anche se sappiamo che il lunedì Gesù era stato unto a Betania, vi ricordate? Aveva detto, mi lo fa in preparazione alla mia morte e risurrezione. Ma non avevo capito. Loro hanno preparato perché il morto si ungeva con questi oli e poi si avvolgeva nel lenzuolo, nella sindone. Come mai non sono andati sabato mattina? Sabato mattina non sono andati perché il sabato questi lavori non si possono fare e non si può fare più di tanti chilometri. Quindi loro non hanno disobbedito alla legge. È incredibile. Queste donne sono state 3 anni con Gesù, hanno seguito i suoi insegnamenti, le sue predicazioni, hanno visto che è stato ammazzato proprio perché lui, ad esempio, il sabato. Non si potevano fare, non si potevano camminare. Gesù diceva: oggi andiamo a fare una scampagnata. Facci l'indomani, tanto non lavorate nessuno. No, il sabato. Oggi che sabato facciamo una guarigione. Di sabato non si poteva guarire. Se quello lo guarivi il lunedì sarebbe stato contento pure. No, di sabato. Perché Gesù ci ha insegnato che la legge è soltanto un supporto, non si può mettere al centro la legge. Queste donne non hanno capito niente, non hanno assimilato il messaggio di Gesù. Questo mi dà una grande consolazione, perché anch'io predico, anch'io sono un predicatore, quindi se non hanno ascoltato Gesù, figurati. Comunque, la cosa però importante è che se loro fossero andate il venerdì sera, fossero andate il sabato mattina, ma secondo voi, questo sepolcro era aperto o chiuso? Noi non lo possiamo sapere, ma voi che cosa pensate? Gesù è stato, boh, venerdì alle 3, lo mettono lì alle 4, l'hanno messo, al cimitero. Hanno chiuso la pietra, Gesù sta così, aspetta fino a domenica mattina, però domenica mattina sono andati presto, quindi sabato notte, la veglia. Quando è che è risorto Gesù? Quando è che è risorto Gesù? Dopo 3 giorni, ha detto il terzo giorno risusciterò. Però se fate conto, non sono 3 giorni, sono 40 ore, le famose 40 ore. Se voi contate dalle 3 del pomeriggio di venerdì fino alle 7 del mattino sono 40 ore. San Filippo Neri istituì le 40 ore. Ma quando è risorto Gesù? Memmozzo, tu che sei ogni sera ad una preghiera diversa, quando risuscitò, Signore? Sabato stesso, sabato, ma morì venerdì veramente. È morto, parlo in lingue, è morto il venerdì. È morto il venerdì, perché Memmuzzo è dell'isola. Maria Angela Martina, anima antica, quando è risorto Gesù? Per me è risorto subito, perché cosa ha detto al ladrone? Oggi saremo in paradiso, oggi. Quindi Gesù, però anzitutto nessuno ha visto Gesù uscire dalla tomba. Noi abbiamo le immaginette con Gesù che esce dalla tomba e le guardie tramortite, e lui Gesù esce con la bandiera, perché è stato il precursore delle bandiere, con la bandiera, e questo è nel Vangelo apocrifo di Pietro, non c'è nei Vangeli. Nessuno ha visto Gesù risorgere, però tutti possiamo fare esperienza di resurrezione. Stupendo. E allora, secondo me, questo vi dico secondo me, ma secondo una linea, perché non è che me ne invento, Gesù è risorto subito. Quindi, se loro fossero andate il venerdì sera, alle 4 l'hanno seppellito, le guardie, poi si è fatto buio, si sono addormentate, perché anche lì erano lì anche la domenica mattina, le donne quatte avrebbero visto tutto. E allora l'osservanza della legge ritarda l'esperienza della risurrezione. Andate ancora avanti col codice di diritto, andate avanti. Non bisogna trasgredire, però non possiamo metterle al centro. Tornando a casa, attenzione agli autodelox, le cose, perché le leggi vanno rispettate. Però quando tu metti al centro la legge, ritardi l'esperienza della resurrezione. È stupendo, è bellissimo. Vanno e trovano che la pietra era stata tolta. Ma Gesù, ecco un'altra domanda, ma stavolta mi rivolgo a quelli del nord, a Rita De Bellis, che anche lei... Rita, che tu sei piccolina, come facevi a smuovere quella pietra? Ma secondo te Gesù, per uscire, aveva bisogno di togliere la pietra? No, non ne aveva bisogno, perché il giorno di Pasqua, quando va nel sepolcro, quando va nel cenacolo, entra a porte chiuse. Entra a porte chiuse, quindi non c'era bisogno. E allora come mai lo ha tolto? Perché con Gesù la pietra tombale è stata rimossa. Quando è morto Lazzaro, Gesù ha detto togliete la pietra. E poi l'hanno tolto. Ma ogni volta Gesù non può dire togliete la pietra, togliete la pietra. Ecco, con la risurrezione di Gesù, la pietra è stata tolta una volta per tutte dal Padre, da Gesù, dallo Spirito Santo. Quindi il sepolcro, Gesù si mette in un sepolcro nuovo, certo, che era usato di seconda mano, vendesi, affittasi, sepolcro nuovo, questo è il comandamento nuovo, quindi quello vecchio non c'è più. E così anche il sepolcro, un sepolcro nuovo, perché il sepolcro vecchio non c'è più, non c'è più. Una signora mi ha detto, non posso venire a Granozzo, perché l'indomani mattina mi devo alzare presto, devo andare a pulire la tomba di mio marito. E ci vai il mercoledì, dice, no, tutto il programma, mi devo alzare presto, perché venerdì sono i morti. E mi raccomando, pulite le tombe, mettete i fiori, perché non si dica, poi i parenti vanno a vedere e vedono che la tomba è abbandonata. Come l'ultima volta che sono andata, l'ultima volta, 2 volte ci sono andata al cimitero da mia madre, mi ho portato la statuetta, dice, oh, i fiori abbiamo dimenticato, non ti preoccupate, li prendo io, voi andate avanti. Ho preso quelli di una tomba vicino.
Ho fatto un furto! Oh, come mi guarda male Antonietta! Ho fatto un furto! Basta con questi fiori recisi! Basta! Allora, per dire che nella tomba mi dispiace, ma non c'è nessuno. C'è soltanto cibo per vermi, c'è soltanto un corpo che vedrà la resurrezione, ci sono delle ceneri che vedrà. Adesso non voglio dissacrare perché le reliquie dei santi e le cose, va tutto bene, però è questo culto dei morti, come tante volte questi funerali. E meno male che ho avuto la testimonianza di una signora che, malgrado i funerali sono di morte, il Signore, guarda, c'è una risposta, perché oggi abbiamo partecipato a due funerali diversi, però io ero molto coinvolto affettivamente, non sono riuscito ad andare, ecco, se c'è qualcuno che ti tira fuori, però fare tutto tu, cioè ci può essere qualcuno che ti afferra e ti tira fuori dal sepolcro, quindi sono uscito proprio un po' demoralizzato. Però la signora, sarebbe Anna Mazzonzelli, mi ha fatto una bella testimonianza di come in un funerale, un altro che era pure mortifero, lei ha avuto delle immagini, delle locuzioni, delle cose, e quindi ecco, il Signore viene a prenderci lì per tirarci fuori dai nostri sepolcri. E anche il funerale dovrebbe essere questo. Renato Corti, preghiamo per il cardinale Renato Corti che non sta tanto bene, diceva anche nel funerale bisogna essere una messa gioiosa, perché la morte è stata sconfitta, e questo è il messaggio. Quando cadiamo, sì, è molto bello perché si parla del defunto, si racconta una cosa, è bello, bello, bello. Ma sono cose umane, come quando si fanno le animazioni, ve l'ho detto 50.000 volte, ma ve lo dirò 100.000 volte, mai rivolgersi all'assemblea. L'animatore deve essere capace di, deve parlare con Dio, perché se c'ha i cosiddetti, e prende tutta l'assemblea e la porta a Gesù, la porta allo Spirito. Parlare all'assemblea, come io sto facendo adesso, è facile parlare all'assemblea, deve parlare a Dio, a Maria, agli angeli, ai santi, e questo portare in alto. E così è il discorso del funerale, delle messe, delle cose, portarci in alto. Ma torniamo a quello, trovarono la pietra che era stata tolta per sempre. Il discorso è proprio questo, la tomba è nuova ed è vuota, perché i nostri cari non sono al cimitero. Dobbiamo tenerlo sempre buono, il cimitero va bene, ma i nostri cari sono qui, qui. In questo, seguono l'agnello dovunque va. Se noi crediamo che questa nostra assemblea è un'assemblea guidata dallo Spirito, dove c'è Gesù, ci sono anche i nostri cari. Poi c'è la messa per eccellenza, e chiunque la celebra, ma e ogni volta che noi preghiamo, ogni volta che noi siamo riuniti nel suo nome, ogni volta che c'è Gesù presente, ci sono i nostri cari che ci vedono, che ci guardano. Noi non li vediamo, e meno male, se no poi ci spaventiamo o altro. Ma è questo. Quindi la tomba è vuota. Difatti entrarono e non trovano il corpo del Signore Gesù. Vedi, già l'Evangelista da Gesù passa al Signore Gesù. Gesù non si trova nei luoghi di morte. E qui c'è questa frase stupenda. E si domandavano che senso avesse tutto questo. E le stesse parole di Maria, quando l'angelo la saluta, lei dice, Maria si domandava che senso avesse un tale saluto. Quando noi viviamo delle esperienze dello Spirito e viviamo il mondo dello Spirito, però noi viviamo nel mondo, siate nel mondo ma non del mondo, quando noi realizziamo questa parola del Signore, noi saremo continuamente portati a farci delle domande. Ma perché stiamo vivendo questo? Ma perché stiamo vivendo? Perché siamo qui stasera?
non siamo da un'altra parte, perché viviamo questa realtà, perché ci succede questo. Noi siamo, ed è buono farsi delle domande, anche se non troveremo mai risposte. La mente che mente non ci darà mai una risposta. E allora ecco qui, dobbiamo scendere nel profondo. Io vivo sempre questo dissidio tra quello che pensa la mia testa e quello che riesce a realizzare il mio cuore. Mi faccio tante domande e tante volte ve lo predico a voi, però cerco di darmi delle risposte e rimango stupito, ma non stupito in senso buono come vedremo alla fine, proprio basito, scandalizzato e cose, perché veramente non capisci, tante cose non le capisci. E allora rimani così scandalizzato, poi ecco subentra il cuore e allora comprendi. Comprendi che c'è un progetto più grande, comprendi che il Signore ci tratta secondo i nostri bisogni e vuol dire che abbiamo bisogno di questo e così via. Quindi quando non capiamo tante cose siamo in buona compagnia. Maria di Nazareth non ha capito, però meditava tutte queste cose nel suo cuore e queste donne, ma che senso ha tutto questo? E mentre loro si domandano, due uomini presentarsi a loro con vesti sfolgoranti. Siamo nella trasfigurazione, siamo nel Vangelo di Luca, Luca fa questa metodologia, quindi Mosè ed Elia, due angeli che parlano con loro e c'è una specie di rimprovero. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Tra l'altro c'è un bel canto, che ogni volta che io lo sento, questo canto, mi emoziono. Perché è come se sentissi questi angeli o questi uomini profeti, che ti dicono, ma perché cercai tra i morti? È risorto, non è qui. Ecco qua allora, cioè, smettiamo di cercare Gesù nelle cose morte. Noi cerchiamo a volte Gesù nelle cose morte. Non è qui, non è, lui è risorto. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? La morte, ecco, non esiste più. Anche se, vedi, oggi abbiamo fatto il funerale di Guglielmo, cosa, cioè, quindi tu mentalmente non riesci a capire e poi ti manca cosa, però quando entri poi nel cuore capisci che la morte non c'è più, c'è un legame nuovo, c'è un cammino nuovo, c'è tutta una cosa nuova, c'è la vita che continua in una dimensione diversa, che non è più quella corporea. E dice, ricordate come vi parlò, ed essi si ricordarono delle sue parole, ricordare. La parola di Dio va spiegata con il cuore, non con la mente. Leggiamo dei libri, dei commenti e facciamolo, va bene leggere i libri, leggere commenti, leggere commentari e tanti libri, va bene, però questo serve soltanto per nutrire la nostra cultura, perché dobbiamo saper rispondere della ragione che c'è in noi. Ma per capire la Bibbia noi lo dobbiamo fare con il dito di Dio. L'ho spiegato ieri nella messa, ma ve lo ricordo di nuovo anche stasera. C'è quell'adultera sorpresa in adulterio, è il capitolo 8 di Giovanni, che non è per sé non è di Giovanni, ma è di Luca. Ecco, questo è il Vangelo di Luca, però l'hanno messo lì, insomma, per 300 anni questo Vangelo non lo voleva nessuno, lo andavano girando di qua e di là, perché arriva questa donna che adultera e c'è scritto nella Bibbia che vanno ammazzate, ma ammazzate anche l'uomo, ma l'uomo non c'è, c'è solo la donna. E Gesù, quando si trovano questi anziani, alla lettera preti, che hanno le pietre pronte per lapidare, come dice la Bibbia, Gesù si china e con il dito scrive per terra, sul fango, sulla polvere, digitus paterne dextre. Gesù sta dicendo, è inutile che con queste pietre, dovete leggere la Bibbia con lo Spirito Santo. Digitus paterne. E allora non uccideremo più nessuno. allora non tireremo, la Bibbia non sarà più. Quante volte lo sentiamo anche nei nostri gruppi? E c'è scritto così, bisogna fare così. Oggi una signora, la Santa Chiesa di Dio dice così, deve fare così, deve. Il deve, vi ricordate, qui è quello che spegne i raggi e diventiamo al buio, il deve nella preghiera del cuore. E allora bisogna comprenderla e allora capisci, capisci anche quello che non c'è da capire. Bisogna, quello che ha detto Gesù, e loro si ricordarono che ha detto Gesù, bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori. Nelle mani di chi fu consegnato Gesù? Vi ricordate? Nelle mani di chi fu consegnato Gesù? Brava, nelle mani dei preti. Sono i preti che l'hanno acchiappato. Quindi sarebbero i preti i peccatori? Non lo dite in giro, ma è così. Ma è così. È l'istituzione religiosa che ha condannato Gesù. A Pilato non gli interessava niente. All'impero romano non interessava niente che questo guru andava annunciando la guarigione e faceva le scampagnate nel giorno di sabato, ma non gli interessava niente all'impero romano, figurati. Basta che tu pagavi le tasse, Gesù pagava le tasse, vi ricordate quando disse Pietro dobbiamo pagare le tasse? Allora vai a là, prendi il pesce, c'è una moneta e la dai e paghi le tasse. Quindi la cosa più importante era quello. Sono stati i preti. Perché fosse consegnato in mano ai peccatori. Il figlio dell'uomo deve, questo deve mi fa impazzire, e bisogna, deve, sono le cose necessarie. Noi dobbiamo mangiare, bere, dormire, e sono cose necessarie. E anche questa deve essere riprovato, rifiutato dagli anziani, cioè dai preti, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, dai teologi, questa morte. Gesù vivo, se è vivo nella nostra comunità, se è vivo nella nostra vita, subirà la stessa cosa. Non è che 2000 anni fa fu rifiutato e adesso viene acclamato. Lo vediamo anche nel sud del mondo, bruciano le chiese, ammazzano i preti, ammazzano i cristiani e così via. Noi viviamo per ora una specie di chiusi in questo bolla, ma bolla mica tanto, perché nella misura in cui Gesù è vivo nella nostra vita verrà acchiappato, verrà perseguitato, verrà riprovato. Quindi ecco qui, se ci ragioni con la testa non lo capisci. Se ci ragioni col cuore, ecco qui che ricordi le parole di Gesù. E allora comprendi che la persecuzione, come ha detto Gesù, è come il sole per la pianta. Una pianta senza sole non può crescere. Un cristiano senza persecuzione non può crescere. Detto da Gesù nella parabola, che Gesù ha detto: se non capite questa parabola, chiudete il libro, non capirete tutto il resto. Si parte da questo. Non essere nervosa ticchettando la mano sulla tua coscia, perché anche tu sarai perseguitata. Non dico a te, ma dico a un altro, non la guardo, perché sennò poi si sente... No, non ti preoccupare, niente. Perché quando tu sai ticchettare, vuol dire che sei un po' nervosa. Come mai? Lo so che non hai capito, perché devi dirlo col cuore. Ok, e quindi Gesù viene perseguitato anche oggi. E tornate dal sepolcro, annunciarono questo agli undici, e finalmente ci svela chi sono queste che tornano. Te le raccomando, Maria Maddalena, la conoscete tutti. È un po' chiacchierata, quella che si è fatta la bella vita e poi una volta che incontra Gesù diventa santa. Così funziona. Oggi abbiamo visto che c'è la chiamata di Gesù che chiama addirittura Simone. Oggi è San Simone. Simone lo Zelota. Lo Zelota è il terrorista. Erano quelli che volevano ammazzare i romani. tiriamogli, come diceva Capitano Uncino, le bombe ci vogliono, no, queste cose. Questo dicevano gli zeloti, poi le Brigate Rosse, quello noi l'abbiamo vissuto in maniera così. E Gesù l'ha chiamato. Adesso vogliono tutti gli attestati che uno deve essere di buona condotta. E così anche Maria Maddalena, un passato chiacchierato, la conoscono tutti che aveva la casa in Via del Campo, però anche di Andrea l'ha cantata e in pratica è lei che va. Poi c'è Giovanna, non Giovanna Bertaccini, ma Giovanna, la moglie di Cusa, ormai la famosissima, è quella della Messa delle Ore, che è divorziata, ha lasciato suo marito a Gerusalemme e si è messa al seguito di questo guru. E poi c'era Maria, la madre di Giovanni, che è un po' chiacchierata, che lei, donna assetata di potere, che diceva: mio figlio una a destra e una a sinistra. E andarono tutte contente, vanno da Pietro, da Giacomo, Giovanni, vanno lì, e è risorto, la tomba è vuota. È bello quello che dice l'Evangelista. Parvero loro come se stessero delirando. Cioè queste donne sono uscite fuori di testa, stanno delirando. Però la cosa bella, è la stessa cosa che dice Festo a Paolo, quando dirà: Paolo, sei pazzo, la tua troppa scienza ti ha dato al cervello, gli dice. Però che cosa fa? Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo lo vanno a dire a Pietro e agli altri, le prendono per pazze, però Pietro si alza e va al sepolcro. È stupendo. La parola di Dio va annunciata. La parola di Dio, il mistero più grande, che è quello dell'incarnazione, fu dato ai pastori delinquenti che non potevano testimoniare in tribunale. E fu dato questo annuncio. La resurrezione viene data alle donne e alle donne chiacchierate, e loro portano l'annuncio. Sapete cosa significa questo? Significa che l'annuncio non dipende da noi, ma dipende da se stesso, dalla potenza della parola. Non dipende da noi. Il Signore, anzi, si serve di noi, perché è un'esperienza che ho avuto oggi, sentendo predicare Don Silvio. Io sono bravino, per carità, però sentendo predicare Don Silvio Barbaglia, è una favola quest'uomo, è veramente stato così bello, così elegante nella parola, e così di cuore. Cioè ho detto, ma veramente stupendo. Però non ho sentito sensi di indegnità, come facevo prima, veramente sto guarendo. Il Signore mi ha chiamato proprio perché io sbaglio i congiuntivi, e comincio con questo lode, 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 e faccio queste battute sceme, cose. Il Signore mi ha chiamato proprio perché io sono piccolo, ma in questa piccolezza si manifesta la sua grandezza. Quindi non ho avuto, ho detto, ma guarda, sto guarendo, perché di solito quando io sento parlare di questi fatti mi impressiono un po' e dico, ma io non ci riuscirò mai, ma non ci devo riuscire, perché loro sono così, sono dei grandi, ma il Signore ha scelto me proprio perché sono piccolo. E allora, questa fraternità dal nord al sud, dalle Alpi alle piramidi, che arriva perfino in Corea, quanto abbiamo fatto una bella testimonianza di come, quindi arriva, cioè io dico, ma qui veramente c'è lo zampino di Dio, perché non sono come Don Silvio Barbaglia, che anche lì, meno male che lì si parlava in specie di spagnolo, quindi parlavo un po' in italiano, tanto che capivano, però per dire, e questo serve anche a noi. Non dobbiamo lasciarci condizionare dalla nostra piccolezza, perché Dio ha scelto i pastori per dare l'annuncio dell'incarnazione. Ha scelto queste donne chiacchierate per dare l'annuncio della resurrezione. Le prendono per pazze? Quante volte ad Antonietta, adesso è pazza davvero, ma quante volte l'hanno presa per pazza? Però ha cambiato, Vi ricordate quando sono arrivato, c'era sta pazza che diceva il rosario nella piazza, negli androni e dei portoni. Vi ricordate questo 30 anni fa? E la prendevano per patracchi Antonietta, tanto che il mio confratello, padre Augusto Mozzetti, manco me la presentò, manco la calcolò, perché era una che vaneggiava. Però questo vaneggiamento ha messo in moto le ali al paese. I vaneggiamenti di queste donne, hanno detto, ma queste sono pazze, però poi alla fine Pietro si è alzato ed è andato. Quindi ti prenderanno per pazzo, ti diranno che sei gasato, ti diranno che sei esaltato, quante volte ce l'hanno detto, figurati, però si muoveranno e andranno. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro, ed essendosi chinato, vide soltanto i teli della morte. Non bisogna chinarsi, bisogna alzarsi. E vi ricordo che i vecchioni, quando videro Susanna, videro questo bocconcino, dice il libro di Daniele che loro guardarono per terra. Guardando per terra, tu ti perdi. Guardando in alto, guardate a lui e sarete raggianti. E quello, quindi Pietro perde questa occasione. Però si interroga Pietro e tornò indietro e andò a riferire l'accaduto. E alla lettera, pur che guarda per terra, pur che ti lamenti ogni volta quando vieni al gruppo che c'è qualche cosa che non va, non sei tu Gloria, non fare quella faccina, tu lo odi sempre, pur che ti lamenti, pur che ti cosa, però, ecco Pietro, che era uno che si lamentava tanto, tornò e alla lettera se ne andò presso di sé. Questa esperienza, entrando in quel sepolcro vuoto, lui rientra in sé, ecco, si apre allo stupore e torna a dirlo. Poi non è soltanto una volta, ecco perché dobbiamo sempre stupirci, perché poi Pietro, vi ricordate, è in catene, che si tiene le catene, l'angelo viene e stacchete, gli dà un colpo lì nel fianco e lui rientrò in sé e disse, ma veramente qui allora c'è l'angelo, non è tanto sto sognando, rientrò in sé, è il figlio, siamo sempre l'angelo di Luca, figlio prodigo, quando non c'era niente da mangiare, rientrò in sé. Quindi comincia con al mattino profondo e finisce con rientrò in sé. Per vivere l'esperienza della risurrezione dobbiamo scendere nel profondo. Amen. Lode. Adesso c'è la lettura delle intenzioni pescate dal cesto. Dov'è il cesto? Dov'è? Affido a te tutti gli ammalati, tutti i bimbi e tutti quelli che hanno bisogno di vita. Tu ci sei sempre. Per questo ti diciamo grazie, Padre.
Preghiamo per te.